Buongiorno a tutti, benvenuti, buona Pasqua. E ringrazio Gianni per questo appello a spegnere i cellulari, perché poi adesso con queste suonerie di oggi sono tutte disco dance, e guarda caso proprio al momento più importante del messaggio di solito partono. E un altro appello vi faccio prima di iniziare: mettete in modalità silenziosa anche i bambini, così così non ci distraiamo e riusciamo a fare il meglio. Gianni, prima, quando ha iniziato questo incontro insieme, ha iniziato leggendo degli episodi che riguardavano appunto la sorpresa della resurrezione di Cristo, e c'è un meraviglioso versetto nel Vangelo dove è scritto: perché cercate il vivente tra i morti? Questa mattina Adolfo lo diceva a tutti: egli non è qui, ma è risuscitato. In questo giorno in cui si celebra la Pasqua, ci ricordiamo in modo particolare di un evento unico e straordinario: la resurrezione di Gesù Cristo. È un evento unico e straordinario nella storia, perché vi dico una cosa: se voi vinceste al Turista per Sempre, sapete chi è il Turista per Sempre? Questo gratta e vinci che si vede la pubblicità di queste due famiglie che stanno nei Caraibi, poi una parte e gli altri contenti rimangono lì, magari, e iniziaste con questa vincita a girare tutte le città sante, i luoghi sacri delle varie religioni umane, in ognuno di questi luoghi sarebbe naturalmente d'obbligo la visita alla tomba del capo, del leader o del profeta di quella o quest'altra religione, e trovereste in ognuna di queste tombe i resti di quelle persone. Ma se andate a visitare la tomba di Gesù a Gerusalemme, qualcuno di noi ci è andato proprio ultimamente, trovereste quello che hanno trovato quasi 2000 anni fa quelle donne di cui parlava prima Gianni: trovereste una tomba vuota. Una tomba vuota, perché Gesù Cristo è risorto. E questo è meraviglioso. Ed è un evento unico e straordinario, anche perché se Cristo è risuscitato, e qui seguitemi bene, vuol dire che veramente era quello che diceva di essere. Cosa diceva di essere lui? Il Figlio di Dio, il Cristo, Dio che si è fatto uomo per noi. E se Gesù era veramente Dio, vuol dire che tutto quello che ha insegnato è vero, giusto? Se lui era Dio e lo ha dimostrato con la risurrezione, tutto quello che ha insegnato è assolutamente vero, e faremo bene ad ascoltarlo e a fondare, poggiare le nostre vite su quello che lui ha insegnato quando era qui sulla terra. Così vorrei stamattina, in un'occasione particolare come la Pasqua, che ci parla non solo della resurrezione, ma anche della vita, ma ci parla anche della morte e delle sofferenze che Cristo ha dovuto patire quando è venuto qui sulla terra, voglio rubare 20 minuti del vostro prezioso tempo per riflettere insieme su una dichiarazione di Gesù che racchiude, incapsula in una manciata di parole quello che dalla notte dei tempi ogni essere umano, ogni filosofo, ogni pensatore, ogni grande genio ha cercato di capire, ossia qual è il vero significato della vita e della morte, ossia la ragione per cui tu ed io viviamo e moriamo, e qual è il senso di tutto ciò. Come mettiamo insieme tutto questo e tutte quelle domande profonde che abbiamo nella nostra anima sul significato della vita e sul perché delle cose? E così l'affermazione di questa straordinaria verità fatta da Gesù si trova nel Vangelo scritto dall'apostolo più amato da Gesù, che era più vicino al cuore di Gesù, ossia nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Vi do qualche attimo per andare lì insieme a me, Giovanni, anche se è un passo che molti di noi conoscono a memoria. Giovanni, capitolo 3, Giovanni capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Questa è la dichiarazione straordinaria che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto quando era qui sulla terra. E questo versetto inizia con una dichiarazione meravigliosa e ricca di significato che ci rivela immediatamente il grande cuore di Dio verso l'uomo. Inizia questo versetto dicendo: perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Quando parla di mondo qui, non parla di quella grossa palla che ruota intorno ad un asse abbastanza obliquo, ossia la terra fisica che conosciamo e che abitiamo, ma si riferisce piuttosto a coloro che abitano sulla terra, alle sue creature, agli uomini e alle donne che hanno vissuto e popolato e che popolano e che popoleranno questa terra. Si riferisce in altre parole a me e a te che sei qui questa mattina. In poche parole Dio ti sta dicendo: io ti amo. Io ti amo. Queste tre parole, io ti amo, hanno un certo significato nella nostra lingua, vero? In inglese si dice I love you, e si dice sia alla persona amata, al coniuge, piuttosto che ai figli, ma anche a un amico, I love you. E così ho avuto il piacere di vivere qualche mese negli Stati Uniti e per me era strano dire a un amico I love you, perché in italiano c'è io ti amo e ti voglio bene, che sono due cose diverse. Comunque sono parole profonde, che pesano e che non siamo portati a dire così alla leggera. Non so, ma non è che quando il postino ci suona e gli apriamo la porta per prendere la multa che ci è arrivata o la raccomandata, gli diciamo arrivederci, io ti amo. No. Oppure quando andiamo al supermercato e la cassiera ci dà le buste e mettiamo dentro tutto, arrivederci signora, arrivederci, io ti amo. No. Sono parole importanti. È un'affermazione importante che coinvolge l'intero essere, sia della persona che lo afferma, che lo dice, ma anche e soprattutto della persona che riceve questa frase. Quando dico a mia moglie io ti amo, e proprio tra due giorni festeggiamo il nostro 8° anniversario di matrimonio, io ancora mi emoziono, perché è una parola, è una frase importante, io ti amo. E quando lei lo dice a me o mi manda un SMS, ti amo, buona giornata, a me mi cambia la giornata. Il mio cuore ancora si rimane colpito, e meno male che sia così, perché io ti amo sono delle parole importanti. Non sono solo delle parole, ma coinvolgono il nostro intero essere. Così voglio chiederti questa mattina, in questa mattina di Pasqua, qual è la tua reazione, la reazione del tuo cuore, della tua anima, nel sentirti dire da Dio e non da un altro essere umano imperfetto come me e te, ma da Dio, io ti amo. Che cosa suscita nel tuo cuore, nella tua coscienza? In questa dichiarazione che fa Gesù inizia proprio con queste parole: perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato te, specifica anche tanto, non poco. Dio ti ha tanto amato. Questo amore è immenso. Come dice l'Apostolo Paolo, è alto, è largo, è profondo, è lungo. È un amore straordinario. È un amore intenso. Perché Dio ha tanto amato, e qui ci puoi mettere al posto del mondo il tuo nome. Perché Dio ha tanto amato Bruno, ha tanto amato Norma, ha tanto amato me. Che meraviglia, che meraviglia. Qual è la risposta del tuo cuore a questo amore, dichiarato in maniera così forte, chiara e intensa questa mattina? Forse pensavi che Dio è disinteressato alla tua vita, che è troppo impegnato per pensare a te, che è troppo lontano, indaffarato, per rispondere ai tuoi bisogni più profondi, per essere attento a ogni tuo grido di dolore e per gioire insieme a te ad ogni tua piccola gioia. Ma Dio dichiara che Lui ti ama. E sai, il più grande e profondo bisogno che ha l'essere umano nel suo cuore è un bisogno d'amore. È un bisogno d'amore. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di essere amati e di amare. Senza questo siamo le persone più infelici della terra. E sai, Dio non solo dichiara in questo tramite Gesù, con questa dichiarazione che Lui ti ama, io ti amo, ma ci ha anche manifestato con i fatti questo amore immenso. Perché l'amore non è fatto solo di parole, ma di gesti, di fatti, di azioni. Immaginatevi se, non so, dite io ti amo a vostra moglie o ai vostri figli e poi non ci parlate mai, non li aiutate mai, non gli regalate mai un fiore, non giocate mai con loro, non provvedete alle loro necessità. Quel ti amo non avrebbe significato, perché il vero amore porta sempre a delle dimostrazioni, delle manifestazioni vere. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato te, che ha fatto qualcosa. Quest'amore lo ha portato a manifestare qualcosa di grande, di inimmaginabile per la mente umana, per me e per te. Questo versetto dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Ha dato il suo unigenito figlio, quel Signore Gesù di cui ricordiamo la resurrezione, la morte e la resurrezione stamattina. Dio ha mandato Gesù su questa terra. Ma la domanda adesso sorge spontanea. Perché questa è la più grande dimostrazione del suo amore per me e per te? Che vuol dire? Perché Dio ha scelto di manifestare tutto il suo amore verso l'uomo mandando suo figlio Gesù su questa terra? La risposta la troviamo al versetto dopo, perché Gesù ha fatto questa dichiarazione al versetto 16, ma poi va avanti al versetto 17 e dice: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ecco perché Dio ha mandato il suo unigenito figlio su questa terra, per salvare il mondo. L'Apostolo Paolo in Romani 5, versetto 8, getta ancora più luce su questa verità straordinaria e dice: Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi. Capisci? Ecco la più grande e meravigliosa dimostrazione dell'amore di Dio per te. Dio ha mandato Gesù, il suo unico e adorato e amato figlio, a salvarti. E per salvarti, Cristo è dovuto morire sulla croce. Ma qui nasce spontanea un'altra domanda. Ma perché dovrei essere salvato? È una domanda lecita, no? Perché dovrei essere salvato? Che cosa ho combinato? Che cosa c'è che non va in me per cui Dio dichiara che io devo essere salvato? Partiamo da degli assunti molto semplici. Se hai bisogno di essere salvato, vuol dire che sei perduto. Vuol dire che sei perduto se hai bisogno di essere salvato. E se Cristo è morto sulla croce, vuol dire che sei un peccatore, come ha scritto l'Apostolo Paolo in Romani 5,8. Dio, in altre parole, ci sta dicendo che se Cristo è venuto per salvare il mondo, gli uomini, e se è dovuto morire su una croce per noi peccatori, questo vuol dire, ascoltatemi bene, che ogni essere umano, nessuno escluso, neanche tu che sei qui questa mattina, è un peccatore perduto agli occhi di Dio. Questo dichiara la Bibbia sull'uomo e su me e te. Tu sei un peccatore perduto agli occhi di Dio, davanti alla santità di Dio. In Romani 3,23 è scritto: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sapete tutti cosa vuol dire nella lingua originale? Tutti. Vuol dire tutti. Nessuno escluso. E questa mattina, visto che è Pasqua, ho portato, voglio fare un esperimento. Adesso mia suocera mi ammazza perché l'ho preso dal suo giardino. Ho portato una pietra. Pesante, eh? Questa in testa fa male. Gesù una volta disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora io ho portato la pietra, e se c'è qualcuno che questa mattina può dire che è senza peccato, venga qui e me la tiri addosso. No, no, veramente. L'ho portata grossa perché sapevo che nessuno si alzava. Ho voluto fare lo sborone, come si dice. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nessuno di noi è senza peccato. Siamo tutti peccatori. In realtà il Signore ci fa conoscere queste cose nella sua parola, perché vuole che noi riflettiamo su noi stessi. Dovete sapere che Dio ha creato l'uomo e la donna per avere una relazione d'amore intima e personale con loro. Se andiamo nei primi capitoli della Bibbia, nella Genesi, vediamo che Dio aveva comunione con l'uomo, aveva una relazione intima, personale con l'uomo e la donna, parlava con loro, passeggiava con loro, era tutto perfetto e puro, e non esisteva neanche la morte. L'uomo, e anche io e te, siamo stati creati per avere questa relazione intima d'amore con Dio. Ed è questo che dà senso alla nostra vita. Ed è questo che dà senso, come vedremo, anche alla nostra morte fisica, perché l'anima non muore mai. Questo, per questo è stato creato l'uomo. Ma poi l'uomo, non essendo un robot, perché Dio ci poteva creare come dei robot, no? Che lui programmava e facevamo tutto quello che diceva lui. Ma Dio non ha creato l'uomo così. Nel suo infinito amore ha dato libertà all'uomo di fare le sue scelte. E l'uomo ha scelto di peccare. L'uomo ha scelto di disubbidire a Dio. Disubbidienza a Dio, la Bibbia lo chiama con una parola, peccato, che vuol dire mancare il bersaglio. Dio ci ha creati per stare con Lui, per essere perfetti, per essere quello che Lui voleva, ma così non è stato. Abbiamo mancato il bersaglio, la Bibbia lo chiama peccato, e questo peccato è come un virus che è esploso, e questo peccato ha infettato ogni essere umano da allora. E per un solo peccato Dio ha dovuto mandare via l'uomo dalla sua presenza. Ed a causa di questo peccato l'uomo è diventato peccatore. Il peccato è diventato una malattia ereditaria. Sapete le malattie, quelle del DNA, che si trasmettono da padre a figlio? Ecco, questo è avvenuto. Ogni essere umano, anche io e te, siamo dei peccatori. Così si è rotta quella meravigliosa relazione personale con questo meraviglioso Dio d'amore. Da allora viviamo in un mondo corrotto, caduto, inquinato. L'uomo ha iniziato a vivere a modo suo. Il peccato ha inquinato tutto, ha corrotto tutto. E sapete, questo peccato che è diventato questa barriera così insormontabile tra l'uomo e Dio, ha rotto quella relazione d'amore intima, personale, tra Dio e l'uomo, e nel cuore dell'uomo è rimasto questo enorme vuoto che può essere colmato solo da quell'amore di Dio. In Romani 3:23 è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco perché viviamo in un mondo così schifoso. Basta accendere la televisione, no? Rimaniamo scioccati da quello che succede intorno a noi. guerra tra le nazioni, guerra nelle famiglie, guerra all'interno del nostro Stato, guerra con noi stessi, divorzi, abusi sessuali, cose orribili. Perché? Perché è un mondo caduto che vive nel peccato e noi siamo dei peccatori. Ed è proprio per questo motivo, per questa barriera che si è innalzata tra Dio e l'uomo, che forse tu non senti così reale nella tua vita quell'amore che Dio vuole avere per te. E guardandoti intorno non lo vedi questo amore che Dio ha per l'uomo, perché l'uomo ha scelto di peccare ed ha voltato le spalle a Dio e c'è questa barriera tra l'uomo e Dio. E forse tu, ascoltando tutte queste cose stamattina, non sarai d'accordo con quello che dice Dio nella sua parola, perché questi non sono i miei pensieri, ma è quello che Dio, Gesù, dice nella sua parola. E così nel nostro orgoglio pensiamo di saperne più di Dio, di colui che ci ha creati. E mentre ascoltavi queste parole, forse stavi pensando, ma io poi non sono così male. È vero, questo mondo fa schifo. C'è tanta gente che fa cose orribili, che uccide, che ruba, che si droga, che tradisce, eccetera, eccetera. Ma io non sono così. Io non sono così male. Siamo così bravi per giustificare noi stessi, a specchiarci, a paragonarci con chi è peggio di noi, no? Noi siamo portati a giustificare le nostre mancanze guardando a chi è peggio di noi. Io, per sentirmi magro, guardo Galeazzi e dico, ah, sono magro, è tutto relativo. Ma non funziona così. Dio vuole che noi ci specchiamo con Lui, ci paragoniamo a Lui, a quello che Lui vuole e a quello che Lui dice, a quello che Lui pensa di me e di te. Così diciamoci la verità, la maggior parte della gente, anche io pensavo così prima di conoscere il Vangelo, e forse anche tu stamattina pensi, diciamo, di che, forse dici, ok, io credo in Dio, ammiro Gesù, per carità, chi può dire che Gesù era una cattiva persona? Sono anche religioso, ogni tanto mi affaccio in chiesa, ma poi vivo disinteressandomi di Dio, mettendo Dio in un angolo della mia vita e vivo a modo mio, decido io, gestisco io la mia vita, a mio piacimento. Pensiamo di poter colmare i vuoti più profondi della nostra anima facendo mille cose, circondandoci di mille persone, cercando di goderci tutto quello che il mondo ci offre, pensando il meno possibile alla morte, perché non è che uno si sveglia la mattina e pensa alla morte, non è il primo pensiero che uno giustamente vuole fare, anche se poi è l'unica certezza che abbiamo, quella che un giorno moriremo. Perché comunque sia, se siamo onesti con noi stessi, la Bibbia dice che Dio ha messo nel mio cuore e nel tuo cuore l'eternità. E se siamo onesti con noi stessi, dietro a tutte le maschere che ci mettiamo, a tutti i dubbi che ci facciamo con il nostro cervello, tu lo sai che non finisce tutto qui. Tu lo sai che in te, nell'essere umano, c'è una parte spirituale, c'è un'anima che vivrà in eterno. Perché è Dio che ha messo quel pensiero nel tuo cuore e nella tua anima, al centro del tuo essere. Sappiamo che non finisce tutto qui e sappiamo anche bene che un giorno saremo davanti a Lui, saremo davanti a Dio. In Ebrei è scritto che è dato all'uomo di morire una volta sola. Ci sono altre possibilità. Non è che dici, ah, ok, ho sbagliato, torno indietro, reload. No, non si può. È dato all'uomo di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Così voglio farti una domanda stamattina. Come affronterai il giudizio di Dio? Come lo affronterai? Forse pensi che Dio avrà una grossa bilancia davanti a Lui e metterà su un piatto della bilancia, ma bello grosso, perché deve pesare tutta la tua vita, e pensi che da un lato, su un piatto della bilancia, Lui metterà tutte le opere buone che hai fatto, metterà dentro il fatto che sei religioso, che hai fatto tutti i sacramenti, che fai opere di carità. E poi, dall'altro lato, sull'altro piatto della bilancia, metterà anche qualche cosa di non buono che tu hai fatto, qualche peccato che tu hai fatto nella tua vita. E in fondo, tu hai la convinzione che se anche la bilancia penderà un po' più di qua, dal lato delle opere cattive, del peccato, alla fine Dio è un po' come quello della pubblicità del babababauli, no? Quel Babbo Natale lì con la barba lunga, bianca, buono, sorridente, e dirà: ok, dai, chiudiamo un occhio sul peccato e entra in paradiso. No, Dio non è così. La Bibbia dice che Dio è un giusto giudice, che Dio è santo, che Dio odia il peccato e che un giorno tu dovrai affrontare il giudizio di Dio. Questa immagine che Dio è un bambacione buono, vecchio, con la barba lunga, è un'immagine che l'uomo si è creato per giustificare e mettere a tacere la sua coscienza. In Romani 6,23 sapete cosa è scritto? Il salario del peccato, cioè quello che io e te ci meritiamo per il nostro peccato, e prima nessuno mi ha tirato la pietra, siamo tutti peccatori. Quello che ci meritiamo io e te, nonostante tutte le opere buone, tutte le opere di carità, tutto quello che abbiamo fatto di buono nella nostra vita, anche per un solo peccato, il salario del peccato è la morte. E quando qui parla di morte, non parla solo della morte fisica, ma parla di una separazione eterna da Dio. E ciò ci porterà quel giorno quando saremo davanti a Dio. Dio non può rinnegare se stesso, lui deve condannare il peccato, e ciò porterà alla condanna, al giudizio di Dio. E sarai condannato per l'eternità in quel luogo che si chiama inferno, e che Gesù ha detto che dove c'è il pianto e lo stridor dei denti. Lo so, dici, mamma mia, a Pasqua mi parli di queste cose, ma è quello che dice Gesù, quel Gesù che è risorto e che celebriamo stamattina. E sarei un egoista a non dirvelo, sarei un egoista e sarei un falso. Che fare allora? Essendo noi tutti peccatori, non potremmo fare nulla per risolvere questo problema. E se dipendesse dall'essere umano, dalle religioni che l'uomo si è creato, dalle buone opere che fa, andremo tutti incontro al giudizio di Dio senza speranza. Questo afferma Gesù, afferma la Bibbia. E allora forse qualcuno adesso si sta chiedendo: ma non mi avevi detto che Dio mi ama? Dov'è quest'amore? Sai una cosa? Dio ti ama. E come ha dichiarato Gesù, ti ama tanto. Ed ha trovato lui la soluzione. Ha trovato lui la soluzione. Grazie. Dio ti ama tanto, ha trovato lui la soluzione. In Giovanni 3,17 è scritto: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E Romani 5,8, come abbiamo letto prima, Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi, non io e te, Cristo. E sapete, io non ho ancora figli, ma penso che voi, chi di voi ha i figli, può capire cosa vuol dire vedere un figlio soffrire, no? Anche quando ha una semplice influenza, mal di gola, eccetera. Beh, Dio ha dato il suo unigenito figlio per me e per te. E così vorrei leggere brevemente in Marco 15 cosa è avvenuto Gesù, quanto gli siamo costati a Gesù, quanto gli è costato a Dio manifestare tutto il suo amore per me e per te. In Marco al capitolo 15 è scritto: costrinsero a portare la croce di lui un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, che passava di là tornando dai campi. E condussero Gesù al luogo detto Golgota, che tradotto vuol dire luogo del teschio. Gli diedero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte per sapere quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva in modo molto appresa in giro: il re dei giudei. Con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Ma vi immaginate il re dell'universo, Gesù Cristo, crocifisso, deriso, insultato tra due ladroni. E si adempì la scrittura che dice: egli è stato contato tra i malfattori. Quelli che passavano lì vicino lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Sapete perché non è sceso Gesù? Perché pensava a me e a te. Perché stava pagando la mia condanna e la tua condanna. Quello che io e te dovremmo pagare per il nostro peccato. Gesù non è sceso. E allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso? Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano, anche i ladroni. Venuta l'ora sesta, ossia mezzogiorno sarebbe, si fecero tenebre su tutto il paese. Questo è stato il momento più tenebroso che il genere umano ha mai vissuto. E furono tenebre fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma vi immaginate Cristo, il Figlio di Dio, l'Eterno, colui che era sempre vissuto nel seno del Padre, con il Padre, dall'eternità. Perfetto, meraviglioso. Ha dovuto subire la separazione da Dio, quella che io e te meriteremmo per l'eternità. In quel momento sulla croce, quando Cristo si è caricato sulle sue spalle il mio peccato ed il tuo peccato, per il quale noi meriteremmo il giudizio eterno di Dio, il Signore Gesù ha dovuto subire la separazione dal Padre. Quella separazione che io e te dovremmo vivere, che meriteremmo di vivere per quello che siamo, per tutta l'eternità. Gesù ha dovuto subire anche questo. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: chiama Elia. Uno di loro corse e, dopo aver inzuppato d'aceto una spugna, lo pose in cima ad una canna e gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. Gesù, emesso un gran grido, e sappiamo che in quel grido lui disse, lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, è compiuto, rese lo spirito. Rese lo spirito, ossia morì. Ecco, questa è la dimostrazione più grande dell'amore di Dio per te. Visto che noi eravamo senza speranza, visto che noi non avremmo mai potuto salvare noi stessi, cosa ha fatto Dio? Si è impazzito da un punto di vista umano. Ha mandato il suo unico figlio, e quell'unico figlio, il Signore Gesù Cristo, è morto sulla croce al posto mio e al posto tuo. Ha dato la sua vita, ha pagato lui la condanna, ha saldato lui il debito che io e te abbiamo con Dio, ed ha subito lui la separazione dal Padre, al posto mio e al posto tuo. Ditemi se questo non è amore. Ditemi se questo non è amore. In prima Pietro 3,18 è scritto: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Così, visto che siamo tutti dei peccatori perduti, che cosa devi fare per essere salvato? Questa è una bellissima domanda. Sapete qual è la risposta? Niente. Non devi fare niente, perché ha fatto tutto Gesù. Ha fatto tutto Gesù. Se potessimo noi fare qualcosa, pensate che Dio avrebbe mandato suo figlio a morire sulla croce. Cioè, se quando tu starai davanti a Dio, lui ti giudicherà, e noi con le nostre opere buone, la nostra religiosità e bla bla bla, potessimo salvare noi stessi, Dio sarebbe stato così crudele da mandare suo figlio sulla croce. No, ma proprio perché io e te eravamo senza speranza, lui stesso ha mandato suo figlio, e quel figlio ha pagato quella condanna, quel giudizio, quella separazione che io e te dovremmo scontare per l'eternità. Questo è amore. Adesso penso che capiamo meglio l'inizio del versetto, no? Dio ha tanto amato te. E non è sceso da quella croce perché aveva in mente te. Perché ti ha amato, l'ha fatto in un modo incredibile. In un modo incredibile. E quel versetto 16 con cui abbiamo iniziato questa mattina e con cui concludiamo: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui, chiunque, non importa chi tu sei, non importa il tuo passato, non importa di che religione sei, chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Ecco, se tu questa mattina ti riconosci un peccatore perduto, senza speranza, davanti a Dio, e gli chiedi perdono dei tuoi peccati, e inviti Gesù Cristo a entrare nella tua vita, a salvarti, e lo inviti come Signore della tua vita, e riconosci che Lui è morto sulla croce al posto tuo e al posto mio, il Signore Gesù ti salva. Da peccatore perduto diventi un peccatore ritrovato, salvato. E sai, nel momento stesso in cui tu credi, tu hai la vita eterna. No? Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna da subito. E questa è una dichiarazione meravigliosa, un dono meraviglioso. Giovanni 5,24 è scritto: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola, e tu l'hai ascoltata stamattina, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, ha, presente, adesso, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che dichiarazione! Se tu fai questo passo di fede stamattina e ti riconosci peccatore, tu sei passato oltre il giudizio, non sarai più giudicato, perché Cristo è stato giudicato per te. E passi dalla morte alla vita. Che meraviglia! Ecco perché Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato te e me. Al versetto 18 è scritto che chi crede in lui non è giudicato. Non è giudicato, non sarai più giudicato. Quando morirai, il Signore ti porterà con lui nel cielo. Non sarai più giudicato, perché Cristo è stato giudicato per te. Chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Se tu stamattina esci da questa sala senza aver fatto questo passo di fede, senza esserti riconosciuto peccatore, senza aver dato la tua vita al Signore Gesù, Tu sei già giudicato. Sei già giudicato. C'è un solo peccato imperdonabile agli occhi di Dio: non accettare Gesù Cristo. Questo è l'unico peccato che non potrà mai essere perdonato da Dio quel giorno, quando sarai davanti a Lui. Il Vangelo ti mette questa mattina davanti a una scelta radicale nella tua vita. Non c'è una terza via. O sei pronto a riconoscerti peccatore alla luce di quello che hai visto dalla parola di Dio stamattina e a riconoscere che senza Cristo saresti perduto nei tuoi peccati e a riconoscere che Lui è morto sulla croce al posto tuo e gli doni la tua vita, lo invidi ad entrare nella tua vita per essere salvato da Lui ed avere la vita eterna, oppure vuol dire che tu stai rifiutando questo dono straordinario, questa dimostrazione dell'amore di Dio per te stamattina. Non c'è una terza via. Gesù nel Vangelo ha detto o sei con me o sei contro di me. Non c'è una terza via, non c'è la via della religione. Qui questa mattina non stiamo predicando una religione, ma stiamo predicando una persona, Cristo Gesù, morto e risorto. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Il Signore Gesù ha detto: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ecco, stamattina Cristo sta bussando alla porta del tuo cuore. Cosa vuoi fare? Lo vuoi mandare via, come magari facciamo a volte con qualcuno che vuole fare pubblicità e ci viene a bussare alla porta? Vuoi fare finta di niente? Oppure vuoi aprire la porta della tua vita e farlo entrare? Sapete, io l'ho fatto il 26 luglio del 1995, quando avevo 17 anni, e da quel giorno la mia vita è cambiata. Quel vuoto d'amore che c'era nella mia vita è stato completamente riempito dall'amore di Dio. Quella barriera che mi separava da Dio è stata spazzata via. E non sono più solo, e nel mio cuore c'è pace, c'è gioia, c'è speranza, c'è certezza che un giorno io, nonostante faccio così schifo, sarò con Lui, perché Cristo è morto per me. Vi voglio lasciare stamattina con questa domanda: che cosa ti impedisce stamattina di riconoscerti un peccatore e di ricevere questo dono da Dio? Che cosa ti impedisce di farlo? Il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore. Apri, apri. Non rischi nulla, c'è tutto da guadagnare. Così vi chiedo di chiudere i vostri occhi, di chinare i nostri capi, e vorrei stamattina veramente chiedere a tutti coloro che sono qui, che forse per la prima volta hanno ascoltato questo ticchettio da parte di Gesù sul tuo cuore e hai capito il Vangelo forse per la prima volta nella tua vita. Se il Signore ti ha parlato in questo modo, puoi fare questa preghiera che io adesso farò per voi. Potete ripeterla nel vostro cuore in silenzio e sarete salvati. Così vogliamo chinare i nostri capi, e chi è il Signore ha toccato il cuore stamattina può fare questa preghiera dietro a me. Signore, alla luce di quello che ho ascoltato dal Vangelo, da Cristo stamattina, mi riconosco un peccatore perduto, senza speranza. Signore Gesù, riconosco che tu sei morto su quella croce, al posto mio. Sei stato giudicato al posto mio. Signore Gesù, ti chiedo perdono per i miei peccati e ti invito ad entrare nella mia vita affinché tu sia il mio Signore e il mio Salvatore. Signore, ti ringrazio per la vita eterna che in questo momento mi hai donato e tutta la gloria sia a Gesù Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Ecco, se hai fatto questa preghiera nel tuo cuore stamattina, dopo il culto avremo un rinfresco, venite, possiamo ancora parlare insieme. Non è qualcosa di cui vergognarsi, ma è qualcosa di meraviglioso che Dio ha voluto fare nella tua vita. Guarda che coincidenza, proprio il giorno di Pasqua, sarebbe una cosa bellissima. Così tutta la gloria sia al Signore Gesù. Amen.
Grazie.